Peace.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I eat to own.
Benvenuti in diretta dal... Come, dove stiamo qua? Scusami, che era Di Paola, dai, dimmi dove siamo, dai.
Io veramente, pomeriggio.
È il peggior inizio della mia vita, eccoci qua, perché avevo controllato. Un applauso dalla classe, un applauso, fatemi sentire, forza. Siamo ad Acilia, dal Giulio Verne, Giulio Verne. Sai perché sono confuso? No, voglio spiegare la gaffe, perché ho un amico che si chiama Giulio Cerza, che tu conosci tra l'altro, stavo per dire Giulio Cerza e avrei clamorosamente sbagliato. Comunque benvenuti, ringrazio le mie assistenti pronte qui alla mia destra per avermi aiutato. Siamo a frequenza dalle 15 alle 16 con il tecnico, una persona poco seria, Matteo, alla mia sinistra, che però anche gli merita un applauso. Mazza che mosceria. Ma laggiù che fate laggiù? Che fa? Perché non applaudite e fischiate? Non siamo mica in curva sud o distinti nord, scusatemi, c'è un gruppo veramente che già lo sopporto poco. Matteo, allora, come stai?
Tutto bene.
Allora, devi spiegarmi già un fatto, un antefatto. Sono venuto qua per fare il tecnico, sono passati tre professori a controllarti. Cioè, che cosa succede? Perché vengono a vederti qua? Che è un'attrazione? Chi sei?
Ma io veramente non so nulla.
Non sai nulla, ecco. I don't know. Non lo sa, anche in inglese. Ma alla mia destra mi tocca qua accogliere persone che non vedono l'ora di parlare in diretta radiofonica. Pensate, la ragazza alla mia destra mi strappava il microfono già 40 minuti fa. Cioè, che è? Che gesto è, ragazzi? Incredibile. Il gesto dell'ombrello. Meno male siamo in radio. Il tuo nome?
Beh, San Giulia Maria.
No, scusa, fermiamoci un attimo, ripartiamo da capo. Il nome è Giulia Maria.
Ah sì, Giulia Maria, sì.
E il cognome?
Bejan.
Di origini?
Rumene.
Ah, che bello. Ma vai spesso paese romana al 100%?
Se Romagna ogni estate, una volta al mese, all'anno praticamente, sempre l'agosto.
Ok, quindi la Romania è un po' la tua Romania è il mio Abruzzo fondamentalmente. Io vado in Abruzzo una volta l'anno, un mese, lei va in Romania. Senti, un termine per definire la Romania?
Ermare.
Ma non c'è l'arma? O sì? Cioè...
Le sarmale rumene, il cibo più buono.
Ah, e in cosa consiste? Le sarmare?
Allora, praticamente sono degli involtini di riso con carne e varie spezie, buonissime.
Ma meglio la cucina romena o quella italiana? Guardiamoci in faccia.
Quella italiana, ovviamente.
E allora applauso alla cucina italiana, grazie. Vai, alzami la base, Matteo, vai. Allora, io qua leggendo, grazie, basta, giù base, Matteo, grazie. Già qua leggendo la perfida scaletta, veramente trovo dei temi molto molto attuali che in parte mi preoccupano. Ho visto già un dibattito precedente alla diretta e ho avvertito dichiarazioni mostruose, quindi voglio anche ascoltarle in diretta e capire di cosa si parla. Ma le ragazze alla mia destra hanno già un tema pronto. Maria Giulia, c'è il tuo nome?
Viola.
Come dimmi che non lo sai? No. Ma guarda, mi fa Viola, non è che ci conosciamo da 20 anni, e te no?
Vabbè.
Anche che tu ne hai, ricordiamo, 16?
17,
perfetto. Tu sei di?
Roma.
Della Romania anche tu, perfetto.
No,
allora, no, solo Roma. Ferma che sbraghi il tavolo. Maria Giulia, calma. Allora, di che mi parlate?
Allora, noi vogliamo parlare di un... praticamente... di una giusta notizia. E allora, oggi per la nostra giusta notizia vi parleremo del sorprendente ruolo delle montagne come motore diretto dell'evoluzione sulla Terra. Nuove ricerche scientifiche praticamente dimostrano il fatto che la formazione delle montagne non è solo un evento geologico, ma anche un processo capace di influenzare profondamente di queste appunto nuove specie. Infatti la crescita delle montagne potrebbe essere non solo uno spettacolo della geologia, ma anche un motore diretto dell'evoluzione della vita sulla Terra. E infatti quanto emerge dal lavoro dettagliato in un nuovo studio condotto da un team di ricercatori guidato dagli scienziati dell'Università dell'Indiana, sottoposta a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista scientifica Science.
Secondo i risultati ottenuti, utilizzando modelli informatici avanzati, la fauna si evolverebbe in risposta ai cambiamenti di paesaggio e, in particolare, alla creazione di nuove montagne, le quali favoriscono la nascita di nuove specie, in particolare tra piccoli mammiferi e roditori.
E... Appunto, si tratta di uno studio che, secondo gli autori, rafforza i legami tra geologia e biologia evolutiva, suggerendo che comunque i paesaggi non siano semplici sfondi, ma partecipino attivamente alla formazione della biodiversità. Infatti lo studio evidenzia che anche come i cambi potrebbero continuare a influenzare la biodiversità appunto in futuro, ha commentato il coautore Eyal Marder, aggiungendo che comprendere il ruolo della geologia potrebbe anche aiutare a prevedere e a proteggere la biodiversità minacciata dai cambiamenti appunto climatici.
Per decenni i biologi hanno osservato che le montagne ospitano una varietà di specie sorprendente, ma le cause di questa ricchezza restano incerte. Non era chiaro se la biodiversità montana derivasse da processi evolutivi legati al paesaggio o da altri fattori ecologici. Lo studio, appena pubblicato, ha deciso di affrontare direttamente questa domanda, mostrando che l'innalzamento delle montagne crea nuovi habitat e isola geograficamente le popolazioni, favorendo la speciazione, cioè la nascita di nuove specie.
E per analizzare questo fenomeno gli autori si sono serviti di AdaScape, che sarebbe un modello informatico che simula l'evoluzione della specie in risposta ai cambiamenti del territorio. E oltre ad AdaScape sono stati sviluppati anche nuovi software per creare appunto un mondo virtuale in cui osservare come appunto le specie si differenziano nel corso di milioni di anni, mentre le montagne si formano e modificano il paesaggio.
Nelle simulazioni il team ha fatto iniziare l'esperimento da un paesaggio piatto, abitato da un'unica specie di roditori, e poi con l'innalzamento delle montagne virtuali ha notato che gli animali si sono spostati, adattati e infine indifferenziati in categorie distinte. Le simulazioni hanno rivelato che con l'innalzamento delle montagne le specie si adattano a nuove altitudini e si isolano geograficamente, simulando l'emergere di nuove attraverso un processo noto come speciazione, spiegando i coautori.
E le analisi poi hanno anche confrontato la biodiversità nelle aree montane e nelle pianure adiacenti, dove i reperti fossili sono meglio appunto conservati, e secondo i risultati ottenuti molte specie originate in montagne si sarebbero poi diffuse verso altitudini inferiori, contribuendo a spiegare alcuni picchi di biodiversità effettivamente osservati nei fossili, come quelli risalenti a circa 15 milioni di anni fa negli Stati Uniti occidentali.
Secondo gli autori, infine, si tratta di evidenze che potrebbero persino aiutare i conservazionisti a individuare le categorie più vulnerabili ai cambiamenti ambientali e a guidare strategie per la protezione della biodiversità montana. Lo studio offre un nuovo modo di studiare gli effetti a lungo termine dei cambiamenti ambientali. Studi futuri potrebbero integrare prove fossili e dati genetici per convalidare ulteriormente questi modelli e perfezionare le previsioni su come le specie si evolvono in risposta ai cambiamenti paesaggistici.
Oh, ecco qua, applauso per le nostre prime due speaker. Devo dire, un discorso che voi avete sentito vostro, l'avete fatto a braccio, non avete letto, quindi insomma, Maria Giulia, mi piace il modo in cui ti sei immersa in questo tema geologico e il modo violentissimo con cui hai strappato il foglio a Chiara Di Paola, che resterà impresso nella mia storia per sempre.
Sì, c'ha ragione, sono un po' problematica, devo dire.
Invece io vedo personalità, cioè io vedo carattere. Ora, siccome noi ci siamo conosciuti oggi di fatto, no? Cioè, ricordiamo dove siamo, perché è importantissimo dirla, siamo al Giulio Verne, siamo in via di Saponara, adesso neanche a dire il civico, giusto, però via di Saponara, mi conferma Chiara Di Paola, in Campolungo, siamo nel cuore di Acilia, possiamo dirlo, no? Ma voi qua la sera che fate, non andate?
Ma guardi, io sono molto nel cielo, sto benissimo a casa, non esco, non socializzo tanto.
E sei pigiama e divano?
Sì, sono questa categoria quasi.
Allora, c'ho la domanda di riserva, piattaforma preferita?
A Netflix.
Come mai?
Vabbè, sono una molto che guarda le serie TV, soprattutto interessanti, tipo, che ne so, Chernobyl e tutte queste cose qua.
Ecco, per stare tranquilli uno vede Chernobyl, che ricordiamo è forse il dramma più assoluto che ha riguardato l'est Europa nel Novecento, ma ci sta giustamente. Tu invece?
Si va a bere.
Ottimo, alcol e minori, un tema delicatissimo che dobbiamo affrontare qua. No, vabbè, magari un crodino, ecco.
No, di solito non stiamo tanto a Ciglia in realtà, o a andiamo in bisca a giocare a biliardo.
Sì.
Oppure andiamo a Ostia.
Ah, però mi piace questa risposta. La bisca, io pensavo che fosse un concetto morto nel tempo, sepolto, invece la bisca ancora c'è. Quindi tu giochi a biliardo, quindi.
No, io guardo.
Tu guardi l'altro, sì. Insomma. Chi è che sa giocare a biliardo in quest'aula? Attenzione, Arianna già la vedo, Maria Giulia anche, devo dire. Allora, facciamo così, professore, un domani stabiliamo un grande tavolo da biliardo qua e ci facciamo una bella partita. Altro che radio, bisca e biliardo, questo è il futuro. Matteo, come va in regia?
Tutto bene, tutto bene.
Non stai a fare niente, te credo.
Che devo fare?
Senti, qual è l'emozione di avere il potere in mano, cioè gestire il mixer?
Non lo so.
Non lo sa, ce l'ha davanti ma non sa e non conosce il potere. Ragazzi, molto bene.
Grazie.
Noi andiamo con il nostro primo break musicale, poi retro rap e poi, ragazzi, si parla di tematiche molto attuali. Ma Matteo, lanciami il brano, dai. Party across between the zombie apocalypse and Bobby the brain healing, which is probably the same reason I wrestle with mania shades and his bitch. I'm posse up, consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia, ADHD, hydroxy cut, pass the kibosh. In AA with an AK, melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacay, mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice, world trucker, I look like a stir. Got to a fire, spit a monster. Blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, got to a fire. Onyx told him, lick the balls, had him just appalled. Did so many things that pissed him off, it's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. But all voices whisper, my fist is ball back. On to go ballistic on you, just pull the pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, a mythological, quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Got to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, got to the fire. Vacation plans, one point like my indexes. So all you will ever get is some motherfucking finger prostate. How can I have all these fans to perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. Passing out, I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. Around comes around just like the blades on right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy, cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah. Bitch, I'm a player, I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabari, the face of my genital area, the original Richard Ramirez, Christian Rivera, cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carey, cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, niggas spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Drink a happy pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad beats. Evil that means take a back seat. Take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips. You better got a half eat Cheeto. Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering to get nobody. Will evade him. Finna kill him. And double the fucking bodies in it like obliterating. Everything is iterated. Renegade him. Hit him. Make anybody who want it with a pin frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. Until a killer be killed. I'm a killer. Be the vanilla gorilla. You're bringing the killer within me out of me. You don't wanna be the enemy of the demon who in me. I be a receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid it full. I'm not afraid to pull them. Man, stop.
Hot Block Radio is unforgettable.
Salmo ha scelto di isolarsi nel suo rifugio in Sardegna, lontano dai riflettori e dai social, per ritrovare se stesso e la sua musica. Questo isolamento ha dato vita a Ranch, un album che rappresenta un ritorno alle origini, all'esplorazione profonda della propria identità. L'artista ha descritto questo processo come un modo per fare ordine, cambiare mentalità e dare vita a un'esplosione di creatività. State ascoltando Retro Rap, retrospettiva in chiave rap. Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Yo, LeBron and Mike, senti. Yo, mio bisnonno ha fatto a pezzi suo cugino e l'ha sotterrato in giardino. Dici dopo il corpo fai la stessa fine. Il sangue segnava il confine, la famiglia si divise. Era prima dei sequestri. L'hanno arrestato quando hanno trovato i resti. Girava col machete con un far aggressi. Pensava ai tempi della guerra. L'aveva fatta grossa. Occhi verdi e barba rossa. Sconto di pena, buona condotta. Nessuno l'ha aspettato al suo ritorno. Ma una volta a casa trovo un figlio alcolizzato. Era mio nonno, il quale era così ubriaco da non riconoscere mio padre e sapere quando è nato. Trasferito da campagna alla città come Renato. Un altro figlio abbandonato. È crudele, crudele, è così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera. Cresciuto come un cane per le strade, in casa piove tra le crepe. Sette fratelli nel fottuto castello delle streghe. Per cagare c'è un buco nella parete. Per la fede non ti serve un prete. Mio padre cresce, aspetta sulla porta. Dice guardaci bene che questa è l'ultima volta. Che qui fa troppo freddo e la coperta è corta. Per chi ti abbandona e non ritorna. Vergogna, affoga nei sensi di colpa. 18 svolta, in corsi. È andato via di corsa, fa la valigia, non ha niente nella. Al suo ritorno in città, mette mia madre incinta. Nasce mio fra e ma, eccomi qua. Tu dormi, te lo spiego un'altra volta. Che tanto se ci penso faccio sempre notte fonda. Impara da chi sente, non da chi ascolta. Lo sai che chi brilla a volte è figlio dell'ombra. Brindo con nessuno, scrivo per chi lo scorda. Memoria corta, sputo fuori il fumo, la mia storia prende forma. Dice sempre non importa, la vita è così, la racconta. È crudele, crudele, è così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.
L'album spazia tra ballad cantautoriali come Crudele e Sangue Amaro, incursione nel rap hardcore più abrasivo, a tracce che flirtano con il linguaggio sonoro delle nuove generazioni, come per esempio Bitcoin. Il primo singolo, On Fire, è un brano adrenalinico che fonde beat dubstep con barre taglienti, aprendo l'album con un'energia travolgente e facendoci ricordare il Salmo delle origini.
Invece come un funerale dove è un classico che piove e non servono parole. Il rap è morto a colpi di pistole. Film crime, comunicare come quel signore in FaceTime. Puoi liberarmi dai, non puoi cancellare i dati e morire gratis. Sono una canzone mentre mi allontano su una Chevrolet Maroon. Era come il sangue amaro. Ho quella sensazione che ci conosciamo da una vita. Quando spengono la musica mi desiderare di sentirmi libero. Chi se ne fotte che pensano? Chi parla troppo non pensa o no? Voglio sentire solo se un triste. Svegliati dal sogno, hai preso troppe gocce. Fuori sempre inverno, che depresso. Come in un tramonto, l'amaro è così dolce. Vorrei fermare il tempo adesso. Gli occhiali per l'eclissi, sono rimasto al verde. Al semaforo in maranza, presto. Ognuno c'ha le fisse, io evito la gente. Non vado più a feste, ho smesso. Misero me a desiderare di sentirmi libero. Yo. Chi se ne fotte che pensano? Chi
È un album che riflette l'introspezione e l'autenticità di Salmo. Ogni traccia rappresenta un pezzo del puzzle personale dell'artista, con testi che affrontano temi profondi ma anche personali. La scelta di includere un solo featuring con Chaos in Bye Bye sottolinea la volontà di mantenere un focus intimo e coerente. Con questo album Salmo dimostra di non voler essere incasellato, cambiando traccia e attraversando generi e stati d'animo con la sola bussola della sua ispirazione.
Yo, non cade foglia che l'inconscio non voglia, tra me e me stesso chi decide per primo. Devo rendermi conscio fino alla noia, penserò che il resto della vita sia destino. Guido un stato di ebbrezza, rischio l'arresto, all'esame di coscienza, ma è stato onesto. Sono in fuga dal dazio, lo stato appresso, la curva senza parprezza, freno col destro. Sopravvivo alle catastrofi, devo sempre farmi spazio, riconfermarmi, spararmi. Quando si rapper parlano di spaccio e di armi, scienza artificiale, ignoranza naturale, in ogni caso uguale, giusto per la paura più letale della malattia che non ha cura, come la cultura, cancellare i volti. Sento il profumo dei ricordi di quando ero più ricco, avevo tutto tranne i soldi. Adesso per pensare non mi bastano i secondi, non ho pagato il conto al mio tre. Corri, corri, la guerra è fuori, tu che fai? Dormi, l'ultimo messaggio, aspetto che ritorni. A chi dice non drogarti rispondi, siamo fatti di sostanza e dei sogni. Io sono l'ultimo rimasto, gli altri sono campioni di vuoto sincronizzato e di salto con l'ASP. Vivo il presente che è un disastro, scrivo per chi non capisce neanche mezzo incastro. Non capisci un cazzo, ho capito l'intenzione, sì, confondere la verità con l'opinione che va per la maggiore. La direzione opposta è sempre la migliore, questo è uno di quei giorni. Al mio tre corri, tre. Sento il profumo dei ricordi di quando ero più ricco, avevo tutto tranne i soldi. Adesso per pensare non mi bastano i secondi, non ho pagato il conto al mio tre. Corri, tu che fai? Dormi, l'ultimo messaggio, aspetto che ritorni. A chi dice non drogarti rispondi, siamo fatti di sostanze, dei sogni. Vi saluto, metto giusto un contributo, sono in viaggio da 30 anni col biglietto scaduto. Mai ricevuto rispetto né aiuto, sul petto è una stella, io ne ho sette come un voto. Sopravvissuto alle crisi d'astinenza, il laccio sul braccio, la dose di coerenza. Io non vi piaccio, non faccio tendenza, sono solo uno straccio, vi ho pulito la coscienza. Pazienza, ormai ho accettato questo ruolo, bloccato alla partenza, mi hanno cancellato il volo. Ma ho continuato, scavato nel sottosuolo, trovato la speranza, ormai è un cadavere sotto il lenzuolo. Perché rimane solo un giorno, solo che oggi è esattamente quel giorno. Facciamo il punto di non ritorno. Io conto fino a tre, dopo mi levo di torno. Tre. Sento il profumo dei ricordi di quando ero più ricco, avevo tutto tranne i soldi. Adesso per pensare conti, non ho pagato il conto al mio tre. Corri, corri, la guerra è fuori, tu che fai? Dormi, l'ultimo messaggio, aspetto che ritorni. A chi dice non drogarti rispondi, siamo fatti di sostanze e dei sogni.
Avete ascoltato Retro Rap, retrospettive in chiave rap? Io sono Ragnar Ragno e questa è Hot Block Radio.
Hot Block Radio is unforgettable.
Torniamo in diretta al Giulio Verne, qua da Ciglia, l'applauso dell'aula che sta con noi sperimentando il mezzo radiofonico. Questo è l'entusiasmo di cui ho bisogno. Siamo all'interno del nostro terzo blocco. Io sono sempre Riccardo Cotumaccio. Non credo di essermi presentato all'inizio, ma sono Matteo, hai capito chi sono o no?
Credo di sì.
Vai, dimmi il cognome.
Riccardo, e poi non mi ricordo.
Scamaccio.
No, che ha detto Scamarcio? No, 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 Scamarcio è un noto sex symbol, ti ringrazio, ma insomma purtroppo
no,
non sono...
Purtroppo non ci assomiglio.
Ah, purtroppo non ci assomigli, una bordata pazzesca, l'ennesima, dopo essere stato picchiato adesso anche insulti e body shaming, ma io sopporto tu, no, sto scherzando, stai tranquilla, si gioca. Sono contento perché sei già entrata all'interno della trasmissione con grande personalità, quindi il tuo nome?
Sharon.
Sharon è già qua, mi vengono in mente i nomi delle migliori attrici internazionali, a partire da Sharon Stone, che è una donna certo. meravigliosa. Sharon, è tu anche romana al 100%?
Sì,
oppure...
sì, romana al 100%.
Come mai i tuoi hanno scelto Sharon?
Perché, no, io anche i miei fratelli si chiamano
Sharon,
no,
anche loro, tutti
no,
e tre.
No, cioè, sì. Tutti i nomi stranieri, capito?
Quindi Sharon, poi?
Michael, David e Soraya.
Soraya?
Yes.
Okay. Che è anche utilizzato nel Basso Lazio, è Soraya, per esempio. Okay. Lei è una sorella?
No, no.
Okay. Ah, ti chiami Soraya?
Lo stesso identico nome.
Ah, mi ricordi un... devo capire chi, mi ricordo, beh, dopo ragioniamo su Soraya. Sharon, presenta tu i tuoi compagni di avventura. Chi
allora,
hai alla tua
qui
sinistra?
Abbiamo...
alla tua destra intanto sì.
Allora, a mia destra abbiamo Arianna, presente.
Ciao, sono Arianna e sono di Roma.
Ciao Arianna, benvenuta, e qua chi
allora,
c'ho io?
Poi qua ci abbiamo, aspetti scusa, poi qua ci abbiamo
Gabriele. Ciao, sono di Roma. Non l'avrebbe mai detto nessuno. Ciao, sono Mattia e sono anche di Roma.
Ecco Sharon, di quale tematica parliamo oggi?
Allora, parliamo dell'omofobia.
Esatto, esatto, che è una intanto descriviamola, l'omofobia. Cos'è l'omofobia, Sharon? Domandaccia.
Allora, l'omofobia secondo me è un concetto che appunto, cioè, è un'idea fatta contro le persone omosessuali e quindi non le persone etero, e quindi sono nati vari concetti riguardo questa idea, questa...
Ah, più che idea la definirei una posizione più che un'idea, no? Una sì. tendenza più sì. che un'idea, no Sharon? Che l'idea magari è connettere con l'energia elettrica le città, ecco, quella può essere un'idea. L'omofobia è una tendenza a discriminare gli omosessuali, insomma,
sì,
questo
sì,
è il tema, che poi si traduce anche in alcune posizioni, ragazzi, no? Ne abbiamo già parlato prima, intanto partiamo da te Sharon, tu come ti poni davanti alle grandi questioni che hanno a che fare con il popolo omosessuale oggi in Italia, no? Che si può
allora.
Parlare di adozioni, matrimoni, insomma.
Allora io penso che le coppie gay possano adottare come nonna. E cioè possono adottare se il bambino comunque è sicuro che riceve una vita tranquilla dove è circondato di amore, e il contro però sarebbe che appunto il bambino è sottoposto a continue critiche e via dicendo, potrebbe anche essere deriso e preso di mira, quindi vivrebbe male. E poi secondo me dovrebbe esserci presente una figura maschile e femminile, perché comunque sono insieme, svolgono un compito molto importante.
Andiamo con il primo Vox, sentiamo le vostre interviste,
sì.
Poi vorrei più guardarvi negli occhi, su
sì,
daste
sì,
meno
sì.
i telefoni. Andiamo con il primo Vox, sentiamo un po' che cosa abbiamo.
Secondo te le coppie gay possono adottare?
Per quanto mi riguarda, l'importante è che il bambino sia in un ambiente protetto e che i genitori gli vogliono bene.
Sì, perché basta che il bambino sta bene, sta in salute e che ci sia amore e rispetto.
No, perché un bambino dovrebbe avere un padre e una madre, non due padri.
Secondo me sì, perché tutti devono avere insomma l'esperienza di una famiglia e comunque l'amore, cioè non è che per forza una donna è un uomo.
Secondo me no, perché una coppia gay se vuole adottare è solo per uno sfizio egoistico, a parer mio, perché bisogna anche essere realisti e sapere poi il figlio nella mani di quale società lo lasceranno e insomma che possa viversela male, quindi a parer mio se vogliono veramente bene al loro futuro figlio non lo adottano.
No, perché secondo me un bambino deve avere la figura di un padre e una madre accanto e non due padri.
No, perché il figlio deve nascere con una figura materna e paterna e basta.
Secondo me no, perché il bambino deve avere sia una figura materna che paterna.
No, perché c'è bisogno di una figura materna presente, non solo di una figura paterna.
Bene, questi i pensieri che avete raccolto. Andiamo un po' più ai vostri di pensieri su questo tema. Parliamoci chiaro, Gabriele, ma a voi vi dà fastidio l'idea che un omosessuale possa adottare dei figli e che possa sposarsi, sì o no?
Boh, cioè, secondo me
si deve sposare.
Intanto Gabriele, il microfono in bocca, sulla guancia non riusciamo a sentirti al meglio, eh. Vai.
Che cioè della quali erano le domande?
Come, qual era la domanda? No, Matteo, ma è una roba vergognosa. Rifagli la domanda, dai. Matteo l'ha sentita, sentiamo.
Allora, mi sembra di aver capito che la domanda sia se si possano sposare. No, non lo so.
Io che parlo a fare, Matteo? Scusami, tu sei il tecnico, dovresti avere tutto sotto controllo.
Io ho capito sposare, poi non mi ricordo.
Ah, io ho chiesto se avete problemi di fatto davanti all'idea che un omosessuale possa sposarsi e adottare dei bambini.
Ah, nell'adottamento, secondo
l'adozione.
Me, nell'adozione, secondo me ci deve stare comunque una figura materna e paterna. Perché appunto, se no, secondo me il bambino crescerebbe con non crescerebbe in armoniosamente.
Invece, secondo me, c'è l'adozione, la vedo una cosa sbagliata, perché comunque un bambino deve avere una figura paterna e materna, e in questa società anche di oggi, che ci sono molte persone che discriminano, il bambino si sentirebbe molto a disagio.
Ora Matteo, tu come la pensi? A sorpresa.
Ma io penso che possano fare quello che vogliono, poi a me non mi fanno niente. Per me non è un problema.
Bravo Matteo, mi piace. Vi rigiro la domanda, no? Anche alle ragazze che sono lì giù a destra. Ricordami il tuo nome?
Mattia.
Mattia ha detto che secondo lui un bambino deve crescere con una figura materna e paterna, quindi una donna e un uomo che lo crescono. Quindi implicitamente, chi invece ha la sfortuna, padre, solo con una madre, cresce in maniera sbagliata secondo voi?
Io penso di sì, perché possa comportare dei danni psicologici al bambino, infatti può sentire delle mancanze come appunto la presenza di un padre, e andando a vedere le altre famiglie sentirebbe appunto che lui fosse sbagliato, pure se non è colpa sua se è in quella situazione.
Quindi per voi la mancanza di una figura, anche di un lutto, per esempio c'è chi cresce senza un papà perché lo ha perso per una malattia o per un incidente, c'è chi cresce senza una mamma, può subentrare qualcun altro ovviamente, ma chi cresce senza una figura anche deciso dalla natura come evento potrebbe avere automaticamente problemi. E invece chi cresce già con mamma e papà sta sempre a posto, secondo voi? O anche la presenza di due genitori di sesso diverso potrebbe causare problemi?
Io penso che in qualsiasi occasione ci possono essere dei problemi, se appunto in famiglia un genitore è violento o altro, dipende sempre, perché se può essere una donna e un uomo, però l'uomo è violento, amano invece è meglio, oppure manca la madre e appunto sente quella mancanza, ci sta sempre un problema.
Allora chiedo a Sharon, no? Ma non conta allora la qualità dell'individuo, non il genere?
Sì, però comunque sentendo la mancanza di uno dei due genitori, comunque a parer mio fa tanto. Quindi do ragione ad Arianna, però penso anche che senza una figura magari che sia femminile, che sia maschile, comunque il bambino ne risente, vedendo magari altri amici che magari hanno una figura femminile o maschile, che comunque essendo per esempio maschio, è la figura del papà più accanto, per qualsiasi cosa, della femmina magari, quindi la vedo un po' in questo modo.
Una provocazione me la concederete: molto spesso i bambini orfani sono rifiutati o non accettati da genitori di genere diverso, maschile e femminile, no? Ci siamo su questo? È una premessa che ci può stare. Non è meglio allora cercare di affidare il destino di questi bambini a due persone anche dello stesso genere che li amino?
Sì, ma io non lo metto in dubbio questo, però poi comunque il bambino nel corso degli anni, magari frequentando scuole e comunque parchi così, potrebbe essere deriso per questa cosa, perché comunque purtroppo esiste il bullismo, esistono persone che la pensano diversamente e potrebbero attaccarsi verso questa.
Però questo potrebbe valere anche per un taglio di capelli, per un modo di vestire, quindi vuol dire che dobbiamo essere tutti omologati per paura del bullismo?
No, però comunque io la vedo in questo modo.
Vabbè, sentiamo anche ragazzi.
No, io pure la penso come Sharon sulla questione del del bullismo. Cioè che comunque magari pure nel contesto scolastico potrebbero venire presi di mira appunto per queste cose, perché più che altro per ignoranza che ci sta.
Ma diciamo, per me magari anche due genitori maschi possono dare comunque lo stesso affetto al bambino, però per me è proprio un problema di società che ci sono persone proprio che magari bullizzano il bambino per questa cosa e poi il bambino magari starebbe male.
Ma ragazzi, il bullismo c'è per le più piccole cose, cioè io andavo a scuola, andavo con una polo rossa orribile, del grassone, del ciccione e stavo male, ma non è per la paura della discriminazione che qualcuno può o non deve farsi il problema di avere un genitore dello stesso genere. Qua bisogna ragionare su un discorso, no? Molto banale, qualcuno potrebbe dire anche spirituale: l'amore da parte di un genitore. Se due genitori dello stesso genere amano alla follia un bambino che non avrebbe avuto dei genitori in quanto orfano, ma dov'è il male, porca miseria, Mattia?
No, cioè comunque la vedo comunque una cosa sbagliata, perché ma in generale comunque avere due genitori maschi, cioè, non è la stessa cosa di avere un padre maschio.
Io voglio chiudere, credo che siamo in ritardo sul blocco, con un piccolo esempio storico. Durante le guerre mondiali di inizio Novecento, dove stavano gli uomini? Sharon, stavano tutti in guerra.
Certo.
Quindi i bambini che rimanevano a casa con le famiglie venivano cresciuti da mamme, cosa ovviamente, no? Però sappiate che, torno un po' al mio pensiero iniziale, poi giustamente ci siamo confrontati, che quei bambini sono stati cresciuti in maniera rispettosa e hanno poi formato una generazione che ha dato all'Italia un bel futuro.
Non vuoi comunque il padre dopo rientrava a casa, quindi...
Sì, però il bambino nel frattempo non era nelle mani di un signor nessuno.
Ma ci sono stati alcuni bambini che comunque hanno lavorato e con il padre, appunto, e il padre comunque insegnava loro determinate cose, cose comunque maschili, diciamo, cioè cose che solo un padre può dire al figlio, cose quindi magari più intime così.
Tu distingui quindi attività che può fare un genitore maschio o un genitore donna.
Sì, perché in quei tempi comunque era così, le donne diciamo che erano a stare in casa, non è che andavano a lavorare così, cioè sì, maggiormente stavano in casa. Quindi...
Ma per esempio un'attività che un padre può fare e una madre no, con un figlio? Sostanza, perché mi dici questo, no? Cioè una cosa che un padre non può fare, ma soltanto la mamma può fare. E coinvolgo tutti, ovviamente. Fatemi un esempio pratico, fatemi capire.
Diciamo, ecco, il figlio gioca a pallone, ok? È diverso se va a vederlo la mamma e va a vederlo il padre, perché comunque se guardiamo, tu vai a vedere una partita di calcio, è presente più genere maschile che femminile. Di certo, metto un esempio: un ragazzo va a fare partite di calcio, non è presente il padre perché comunque in casa non c'è, metti così, va solo la madre, non è la stessa cosa, perché comunque si sente anche diverso dagli altri. Avere un rapporto con il padre essendo maschio è diverso, secondo me, cioè io lo vedo proprio così. Purtroppo è così.
Poi rispondo, poi è questione sempre di maggioranze. Ti faccio un esempio praticissimo: se io diventassi padre, io non andrei mai a vedere le partite di calcio di mio figlio. Chiara sì, perché Chiara segue il calcio molto più di me e ne è completamente innamorata. Quindi ci sono sempre casi e casi, di un bambino non si vede da ai suoi eventi.
Non lo metto in dubbio, ma era un piccolo esempio che secondo me
ti rispondo che se tu mi dici che la presenza di un genitore in alcuni eventi e contesti fa il bene del bimbo, ti posso dire
no,
che...
non ho detto questo, ho detto che comunque al bambino ne risente anche su questo, perché comunque viene a mancare una figura a lui molto importante, quindi ne soffre. Io dico anche il piccolo, cioè andare a vedere tuo figlio che gioca a pallone, dargli dei consigli su qualsiasi cosa fa tantissimo, ne sono proprio sicura, io non lo metto in dubbio questo.
Va bene, invece voglio credere anche in una società che stia anche diminuendo queste differenze di genere. Per esempio c'è un movimento calcistico femminile che è in grande crescita negli ultimi anni, magari un domani, per esempio la Roma femminile è pazzesca, ha vinto 4 scudetti negli ultimi 5 anni, insomma, cioè, non ti arrabbiare, Sharon, è un'opinione diversa.
Non mi stavo riferendo a questo,
no,
capito?
Ma ti dico io che rispetto agli anni 50 del Novecento ci sono 100.000 donne in più che seguono il calcio e che amano il calcio. E ti questo... sto dicendo, fammi finire, che c'è più probabilità che un domani una mamma sia presente come magari sì, un tempo era un papà.
Magari,
questo sto dicendo.
Sì, 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 però non lo metto in dubbio quello che sta dicendo lei, però sono convinta del fatto che comunque ad un ragazzo che vada a vedere la partita il padre e la madre è molto differente, cioè molto diverso.
E quindi la madre per esempio che deve fare? Deve stare per esempio in cucina a insegnargli
a
mangiare?
Questo.
No, chiedo invece
no,
chiedo l'opposto. Chiedo l'opposto.
Ok, là. Ho soltanto detto e lo ribadisco che è differente, punto.
Ma l'attività da mamma così. Invece qual è? Così facciamo uno a uno?
Ma l'attività da mamma, mamma comunque dà consigli, sì, non ho detto che non ti devi venire a vedere le partite, ma ho detto che se dai il padre è molto diverso. Punto, secondo me è così.
Vabbè, io penso poi che se non ce l'ha nessuno, ancora peggio. Sì. Da là che nascono le adozioni, perché non c'hanno nessuno de base questi ragazzini. Sentiamo. Vai.
Io penso che conta solo la presenza, perché può esserci anche una famiglia che va a vedere, perché so, un bambino alla recita, non ci sta nessuno dei due genitori, quindi il bambino si deve solo ancorare se ci sta o no il padre o la madre a vederlo. Perché può pure vedere la madre che non sa niente, ma che lo tifa, quindi lui va avanti così e lo motiva.
Oh, la presenza che conta! Questo mi piace, una risposta da questa mi convince, ragazzi, avete capito o no?
Sì. No, per me conta molto la presenza, perché comunque anche se io magari a fare una partita di calcio e viene mia madre sono molto contento, cioè per me alla fine o il padre o la madre possono fare le stesse cose.
Beh, non meno, questo mi piace. Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sono perfettamente d'accordo con Mattia.
A me questo mi piacerebbe in qualche modo trasmettervi oggi, no? Che per esempio il valore va spesso oltre il genere. Questo secondo me può essere una grande conquista anche per le prossime generazioni, perché siamo stati confinati per tanti decenni, per tanti secoli a quello che deve fare un padre e quello che deve fare una madre. Questo ha creato molto spesso degli scompensi. Questo ha creato degli scompensi nei confronti dei ragazzi, che ricordiamo, parliamo sempre di un principio: non avrebbero avuto nessuno se non ci fossero state le adozioni. Partiamo sempre da questo principio: meglio ci sia qualcuno che non ci sia nessun altro, no? Chiara, che dici?
No, assolutamente. Allora, io il discorso che avete fatto in parte, quello che un po' lo smonta è appunto il discorso di cosa fa il padre e cosa fa la madre. Cioè non credo che ci sia una cosa che fa il padre che non possa fare la madre e viceversa. Quindi qui penso venga un pochino a mancare questa differenza, serve la madre e serve il padre. Detto ciò, sono d'accordo con voi quando dite che anche un bambino che ha perso la mamma o ha perso il papà, quindi anche per cause naturali, ha una sofferenza dentro, perché questo è innegabile. La mancanza, oppure che è cresciuto solo con la mamma magari, no? Non ha la figura paterna, sicuramente ha una sofferenza interna, quindi su quel discorso io sono d'accordo con voi e sono anche d'accordo che forse la nostra società ad oggi non è ancora pronta e quindi in qualche modo va questo discorso d'accordo con la questione del bullismo, no? Perché credo che la società oggi non sia ancora pronta per questo passo, quindi posso arrivare a capire che un bambino che già ha avuto dei traumi rischi di subirne altri. Questo naturalmente non giustifica, ecco, io non la penso come voi, però posso arrivare a comprendere. Sul discorso meglio con qualcuno che da solo, no, lì non sono d'accordo. L'adozione è assolutamente una questione molto delicata, credo che non si debba pensare meglio con qualcuno che da solo, ma che i bambini debbano essere affidati a persone assolutamente in grado di poterlo fare, con tutti i requisiti per poterlo fare, che sia adesso in questo caso si parlava del sesso, ma non è il sesso, però sicuramente non è meglio con qualcuno che da solo. Su questo non sono d'accordo.
Ah sì, io volevo dire pure che ci stanno studi scientifici che provano il fatto che un uomo con un uomo e una donna con una donna possano tranquillamente diciamo allevare, ma non mi viene in mente il nome, crescere il proprio figlio anche meglio rispetto a una coppia eterosessuale. Vabbè, sì, questo.
Diciamo che nel nostro incontro in Media Litere si abbiamo imparato che dire ci sono fonti vuol dire poco o niente. Se citiamo una fonte la citiamo per bene. Quindi in questo caso non saprei. Però sicuramente posso essere d'accordo con te che due genitori dello stesso sesso possono crescere altrettanto bene dei figli.
Cioè Sharon, se vuole, può ribattere ovviamente a Chiara e Matteo.
No, io rimango ferma su quello che ho detto prima e...
No, è anche legittimo, assolutamente. Però mi piace anche il confronto che c'è, sono certo che insomma ci sia rispetto delle persone in primo luogo quando ci sono questi casi molto molto delicati. Una cosa mi preoccupa sempre, no? Quando si dice no, questa innovazione non la accettiamo, non la promuoviamo perché altrimenti verrebbe bullizzata. Ma ragazzi, ma il bullismo è ovunque, lo sapete meglio di me. Insomma, sta a noi cercare di limitarlo, sì, e di spegnerlo.
Okay,
no?
Comunque il bambino si sentirebbe molto diverso. Cioè c'è molta differenza, io penso, da essere deriso magari perché porti un orecchino che a qualcun altro non piace, oppure ad una cosa così più, cioè, grande, capito? C'è tanta differenza secondo
me. Però io quello su cui insisto con te è che la storia è stata fatta di tanti cambiamenti. Prima una donna veniva bullizzata quando sognava di poter votare. Mi segui?
Ok.
Un secolo fa, tra l'altro, quindi parliamo di pochissimi anni fa storicamente parlando, una donna che diceva io voglio partecipare, vabbè, ma te pare che la donna va a votare, ma la donna deve stare a casa. Invece le donne faticosamente nell'arco di tanti ventenni, decenni, hanno conquistato il diritto di voto. Io credo che si possa sperare comunque in un cambiamento a prescindere dalla paura del bullismo o di una discriminazione, perché se la paura è soltanto la discriminazione, allora battiamoci finché si spenga questa discriminazione, no?
No. Allora, io quello che dico non riguarda soltanto il bullismo, diciamo, magari il bambino può poter dire perché magari i miei amici sono, capito, in quel senso lì.
Perché loro hanno un papà e una mamma, io no?
Ok, sì, questo intendevo.
Certo, no, ma ci sta, ma non sto dicendo che è facile, altro.
Io dico che se questo bambino di due uomini omosessuali viene bullizzato,
o donne,
e ha il totale supporto della famiglia, invece stanno situazioni che appunto il bambino viene bullizzato ma i genitori se ne fregano. Quindi penso sia meglio due genitori, pure omosessuali o lesbiche, che amano il figlio, lo supportano, tanto il bullismo è una fase, quando crescerà sarà l'ultimo dei suoi problemi, e quindi penso che basta che ha il supporto della famiglia e può tranquillamente andare avanti nella vita.
Io mi trovo molto d'accordo, ma detta banalmente, io ho incontrato nelle scuole, ma anche da studente, quando ero studente, delle coppie etero allucinanti, fatemelo dire, dei genitori che magari c'erano fisicamente, ma in termini psicologici erano lontanissimi. Genitori che a volte fanno i figli perché devono farli, no? In questa società, no? Arrivi a 30, 32, 35 anni e devi fare un figlio. Sai quante volte le pressioni sociali, specialmente sulle donne, impongono alle donne dopo i 30 di dover fare un figlio? È molto spesso i figli vengono fatti forzatamente, e a volte si verificano delle coppie etero che i genitori non li dovevano fare. Molto franco, dei miei genitori che abbraccio e gli voglio un bene dell'anima, anzi hanno fatto un ottimo lavoro, credo, Chiara, sono una brava persona più o meno.
Forse con tuo fratello l'ottimo lavoro.
Non so se sarebbero d'accordo, però mi piace, questo è il dibattito. Sono contento che Sharon si sia aperta, sono contento di Arianna anche, che ha detto Arianna, giusto? Ragazzi, voi siete un po' adombrati, eh?
Beh, diciamo che comunque forse anche un po' è il fastidio di vedere due maschi o due femmine. E comunque se è nato magari in una famiglia dove ti è stato detto, cioè comunque in una famiglia dove hai un padre e una madre, magari vedi questa cosa sbagliata o anormale.
Sì, perché non sei abituato a vedere due papà che si baciano, per esempio.
Ti crea odio o fastidio?
Ti crea, sì, più che odio ti fa sentire un attimo a disagio. Secondo me il termine ideale è disagio in questo, perché come ogni cambiamento devi anche abituarti al cambiamento. Però sono contento che se ne sia parlato, che si sia dibattuto, sono contento delle opinioni diverse. Ragazzi, ricordiamoci anche una cosa: visto che si parla di bullismo nelle scuole, se Sharon e Arianna la pensano diversamente è legittimo, l'importante è sapersi confrontare. Siete d'accordo, ragazzi?
Sì, siamo d'accordo.
Certo.
Andiamo, no? Chiara, andiamo in break musicale, che facciamo? Matteo, ma tu stai qua che guardi, che stai a pensare?
Oh, io veramente c'avevo anche una cosa da dire.
Pure.
Proprio al volissimo.
Vai.
Che secondo me le coppie omosessuali, proprio per evitare il bullismo o comunque creare tristezze nel bambino quando vedono gli altri con una madre e un padre, secondo me già fin da piccoli dovrebbero fare un po' di educazione sessuale e educazione.
Vabbè, è arrivato Matteo, dai, mandami il brano, dai, Chiara, su, dai.
Senti come Godzilla, in questa fottuta giungla siamo gorilla. Ehi, ehi, tre palazzi con i miei ragazzi attivi, basta uno squillo. Ehi, mille cazzi, zero testimoni. Quando butto i pezzi e scrivi testi nuovi, i miei ti smontano quel monboio. Un cazzi quando parlano, mandano ticon. Qua sotto sembra un videogioco e sto giocando. Questa città che più odio non mi dà un cazzo. Mi muovo solo in questo gioco, la gang a fianco, gli amici e mi stanno aspettando. Ok, fuori come starti, si bravi ragazzi, ma si attenti.
a toccarci, plaza 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 dico, tutti stanno dietro se poi fai contanti. Ho mangiato merda da quando ero ragazzino, questi qua parlavano, mio già sapevo, sì sempre lo stesso e sono uscito vivo, con gli stessi amici sì dal giorno zero, ok, da quando fumavamo canne dentro al magazzino, guarda come spacca questo ragazzino, guarda quella là che culo a mandolino, ok, ok, alcuni ragazzi non li vediamo più, quel futuro te lo sceglie, le scelte le fai tu, il mio amico che mi chiama dice vieni prima, questo mese è andata bene, ho fatto 10.000, quanti cazzo ne ho visti poi scomparsi, passano le guardie e siamo scomparsi, droghe scomparti, non giocare con il fuoco che puoi scottarti, meglio non venirmi contro, non puoi stopparmi, Lazio è il nome, sì, la tua t- mi conosce te, non fare il chiacchiere, ehi, ti richiamo dopo amore, mando a casa questi rapper, sì, un minuto per favore, ehi.
Torniamo in diretta per l'ultimo blocco insieme qui dal Giulio Verne. Chiedo massimo silenzio, sono contentissimo di avere qua alla mia destra Arianna. Arianna,
ciao.
So che c'è una certa emozione, però
sì.
Hai visto qual è il segreto della radio? Far finta che si sta facendo una chiacchierata tranquilla tra amici.
Va bene.
Ci proviamo?
Ci provo.
Vedevo che volevi intervenire anche sul tema,
sì.
Perché avresti molto da dire, lo facciamo domani magari o comunque nelle prossime puntate.
Va bene.
Di cosa ci parli, Arianna?
La violenza di genere.
Molto bene.
Sì, allora, fino a qualche decennio fa si parlava ben poco della violenza contro le donne, soprattutto perché la dinamica di sottomissione era normale. Purtroppo è un fenomeno che ancora è decisamente troppo diffuso e le Nazioni Unite hanno stimato 45.000 casi di donne assassinate nel mondo per motivi di genere, ovvero 5 ogni ora. Il tasso più alto è in Africa, dove vengono uccise 2,5 donne ogni 100.000. Ma la violenza non è solo fisica, perché questa parte è sempre da una violenza verbale o psicologica, minacce, ricatti, umiliazioni e assoluto controllo sono tra le forme più diffuse e sottovalutate di violenza, anche danno ragazze giovanissime. Secondo dati delle Nazioni Unite, circa una donna su tre ha subito violenza di ogni tipo, e dunque non solo fisica da parte dell'uomo. E noi come possiamo aiutare in modo concreto una vittima? Beh, non è sì tutto, perché spesso le vittime non vogliono essere aiutate per paura. Paura di peggiorare la situazione, di essere un peso, di risultare deboli agli occhi delle persone o di non essere ascoltate dalla giustizia. Via ci raccontano casi di violenze non riconosciute da tribunali di donne non tutelate a dovere dopo aver denunciato. Eppure se una donna, nostra amica, sorella, si trova a violazione di violenza da parte del proprio compagno, possiamo sicuramente dare dei consigli, iniziare a parlarne in maniera discreta e delicata, farle riconoscere segnali di violenza evidenti senza però portarla a colpevolizzarsi o vergognarsi. Dobbiamo cercare di allontanare la persona dal carnefice senza sembrare troppo invadenti. E poi dobbiamo imparare a riconoscere segnali di violenza. Abbiamo quindi provato a riassumere alcuni segnali di relazione tossica che uomini e donne, ragazze e ragazzi devono saper riconoscere. Se il partner sminuisce, critica o non tiene conto delle tue emozioni e bisogni, è una relazione tossica. Se vuole esercitare sempre il proprio controllo, monitorando costantemente la tua posizione, limitando i contatti con amici e familiari o cercando di controllare i tuoi pensieri, è una relazione tossica. Se il partner prova a manipolarti usando bugie, minacce o altri comportamenti per farti sentire in colpa o dipendente da lui, è una relazione tossica. Se la gelosia è eccessiva, se la relazione diventa una costante preoccupazione e un controllo, è una relazione tossica. Se ci si sente costantemente infelici o ansiosi o depressi nella relazione, è una relazione tossica. Se sei vittima di violenza sia fisica che psicologica, ad esempio urla, insulti, minacce, è una relazione tossica. Anche un'eccessiva dipendenza affettiva può portare a relazioni tossiche, dove uno dei partner si sente incapace di vivere senza l'altro e sacrifica la propria identità e autonomia. quando il partner non ti supporta nei tuoi obiettivi, non ti incoraggia, addirittura ti mette in difficoltà, questo può essere un segnale di allarme. Non sentirsi al sicuro e non fidarsi del proprio partner o non sentirsi accettati per quello che sia è sintomo di una relazione tossica. Se ti riconosci in uno di questi comportamenti, non esitare a troncare la relazione e a chiedere aiuto. Professore, genitori, amici, centri antiviolenza e forze dell'ordine sono le persone a cui rivolgersi, ma il messaggio è in primo luogo ai ragazzi: imparate a riconoscere come insani questi comportamenti, se vi viene spontaneo metterli in pratica chiedete aiuto, anche voi allontanatevi dalla vostra compagna per non farle ancora del male, evitate la possessione e l'ossessione, evitate comportamenti aggressivi anche se per gioco, ricordatevi della parità e dell'equità, abbiate sempre rispetto e siate sempre inclusivi, non vi date vestiti o trucchi alle vostre compagne, evitate discussioni accese, non sminuire la donna come donna in sé.
Westside on you, nigga, we warn you, we'll burn you motherfuckers. We do our job. You think you mob, nigga, we motherfucking mob. Ain't nothing but killers and real niggas, all you motherfuckers feeling. Our shits go triple and four quadruple. You niggas laugh cause our staff got guns in they motherfuckers' belts. You know how it is when we drop records.
Ah, vediamo l'emozione sul volto di Arianna. Com'è andata questa prima volta in radio?
Bene. Dai, sì.
Di solito da queste reazioni qua poi nasce una carriera in radio. Guarda, zitta Arianna, tra 10 anni ce la ritroviamo a RTS.
No.
Che vorresti fare, Arianna?
La scrittrice.
Quella, di che tipo di romanzi, se sono romanzi?
Qualsiasi, romanzi rosa, qualsiasi libro, basta che scrivo.
Sei una grande lettrice, che di solito si inizia da là, no? Da leggere molti libri.
Sì, io sto scrivendo un libro anche, che dovrebbe uscire a settembre, per Mondadori e Feltrinelli.
Uh-huh. Cioè, chi sogna una vita di avere una doppietta del genere, cioè, Mondadori o Feltrinelli, scusa, entrambi?
Tutti due, sì, perché ho mandato un'email con delle bozze del mio libro, quindi dovrebbe uscire.
Chi te lo presenta? Senta, Saviano, scusami.
Lo sa tutto mamma.
Ah, perfetto, va bene, parleremo con la tua gente.
Della violenza di genere.
Ah, perfetto. Sì. Da dove sei partita? Dicci di più, dai, andiamo in promozione, così ti alleni anche per le interviste.
Allora, sono partita da una mia ex relazione,
sì,
che purtroppo è stata abbastanza tossica. E quindi mi è venuto spunto da lì da chiedere aiuto e da dare consapevolezza agli altri che esistono queste relazioni, ci sono e bisogna chiedere aiuto, bisogna essere aiutati e soprattutto bisogna parlarne, e quindi questo.
Bene, molto bene. In bocca al lupo allora, buona fortuna.
Grazie.
Insomma, scrivere il libro è veramente come strappare un pezzo di sé e lasciarlo poi al pubblico, nelle biblioteche. Matteo lo sa perché ne ha scritti ben 3 di libri. Diccene uno, Matteo.
Non credo di aver scritto dei libri in realtà. Non so tu quali libri abbia letto, però...
Allora, ho letto il tuo Fonico, che è proprio il tuo libro d'esordio. Ho letto il secondo capitolo, che è Avere il potere nelle mani, storia del mixer negli anni 90. E il terzo è Un occhio al futuro, le nuove tecnologie radiofoniche.
Ah sì, mo che me lo dici, mo me lo ricordo.
mo ci siamo. Chiara Di Paola, siamo giunti al termine, zitti.
Eh sì, ma domani torniamo, La Giusta Frequenza si trasmette nuovamente da qui, dalla sede Giulio Verne dell'Istituto di Istruzione Superiore Via di Saponara ad Acilia, a Roma. Ci saremo di nuovo noi due.
È così.
Sì, che fortuna. Così. Dalle 15 alle 16 ci potete ascoltare, sì, anche Matteo naturalmente in regia. Ci potete ascoltare su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Andate a leggere a Spinosa, domani un po' più tranquillo.
A domani.
Ciao.